Proviamo a descrivere insieme questa foto. Ditemi che cosa vedete, che cosa pensate. Un faro, una barca a vela, una direzione, il mare, gli scogli, quindi della terra. Se vedi i granchi, spettacolo. Mare calmo. Il cielo dietro, grazie Fabio. Riusciamo a vedere anche qualcosa che non si vede nell'immagine ma che possiamo immaginare? Fatica, il vento, i granchi sicuramente. No, vabbè, i pesci sotto sicuramente. La grandezza, la maestà del faro. La luce che c'è nel faro, non si vede però possiamo esatto immaginarla. Se la barca è lì, da qualche parte deve essere partita, no? Quindi c'è alle spalle della barca un porto, un viaggio. Qualcuno dice alla fatica, ci sono un po' di ometti là sopra, no? Adesso lì in questa foto qui sono a cavalcioni, se la stanno godendo, rilassati. Abbiamo visto vari aspetti che questa immagine ci suggerisce. Ho scelto questa immagine per iniziare perché, anche se parziale, rappresenta quello che è il messaggio della salvezza. C'è una terra di partenza, chiamiamola la terra del peccato, nella quale tutti nascono e vivono e che ha il destino della morte. E c'è una terra lontana, una terra da sogno, la terra della vita, è troppo distante da raggiungere a nuoto. C'è una sola barca disponibile che proviene dalla terra della vita e che ci può trasportare in essa. E una volta saliti sulla barca siamo certi di poter arrivare a questa terra della vita, siamo ormai diventati cittadini di essa, ma per arrivarci c'è ancora un viaggio da percorrere, bisogna attraversare questo mare. E la nave è sicura, il timoniere è un esperto, la meta è certa, ma il mare è ancora da passare. A volte questo mare ci fa godere il viaggio e ci rende felici, a volte questo mare ci fa paura e ci rende incerti. E questo mare è la nostra vita, è la vita di tutti i giorni, con i suoi momenti di calma e di burrasca. E nella Bibbia la salvezza ci viene presentata in tre momenti: giustificazione, santificazione, glorificazione. E a volte gli scrittori mettono l'accento su un aspetto piuttosto che l'altro, o a volte li indicano come un gruppo tutto unico, ma analizzando insieme alla scrittura si può trovare questi tre momenti. La giustificazione è il momento nel quale il sangue di Gesù ci rende giusti davanti al Padre e avviene confessando, quando confessiamo i nostri peccati, quando ci rendiamo conto che stiamo sbagliando il senso della nostra vita. E chiediamo a quel punto a Gesù di trasformarci, di intervenire nella nostra vita. È un momento unico che avviene una volta e per sempre ed è come prendere il biglietto della nave e salire su essa. Non si può tornare indietro. La giustificazione è per grazia. A noi viene donata se crediamo, ma qualcuno ha pagato il nostro il peccato ed è stata una grazia a caro prezzo ed è la morte di Gesù che abbiamo anche ricordato. La santificazione invece è il viaggio nel mare, è questo percorso, è il resto della nostra vita. Da quando siamo giustificati c'è la santificazione fino alla morte o al ritorno di Cristo. È un percorso diverso per ciascuno di noi, ma per tutti ha un'unica partenza e un unico arrivo. E questo percorso non è facoltativo. Non si può arrivare nella terra della vita senza attraversare il mare. La glorificazione sarà il nostro futuro. È il futuro di chi ha creduto, è l'eternità alla presenza di Dio, vivendo finalmente la comunione perfetta, un corpo perfetto con i premi che ci sono stati promessi, ed è la meta del nostro viaggio, la nostra speranza. E avverrà dopo la nostra morte, il ritorno di Cristo. E quindi sono tre momenti. Uno nel passato, storico, con la morte di Gesù, e personale, nel momento in cui abbiamo creduto in quello che Gesù ha fatto. Uno è nel presente continuo, è la nostra vita di tutti i giorni, e uno è nel futuro, dove dopo la nostra morte, appunto il ritorno di Cristo. Giustificazione, santificazione, glorificazione, questi sono i tre momenti. E nella lettera ai Tessalonicesi che da un po' stiamo leggendo, possiamo intanto aprirla. Quando Paolo, Silvano e Timoteo scrivono questa lettera, parlano a dei credenti, a persone che sono già state giustificate e che ora sono in questo viaggio per la santificazione. E questa lettera è tutta incentrata sulla santificazione, su questo percorso. È basata sempre sull'opera passata di Gesù e sulla speranza futura del suo ritorno. Per esempio, già proprio nei primi versetti, al versetto 9-10, dice di come vi siete convertiti dagli idoli per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha resuscitato dai morti, passato, in vista del futuro, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente, e parla del presente. E, nei primi due capitoli gli apostoli lodano la testimonianza dei neoconvertiti, sottolineano come appunto siano diventati un esempio per altre persone, uno stimolo di riflessione anche per i non credenti, che vedono e sentono parlare di loro. E Paolo parla appunto della santificazione in atto, di come questa santificazione si mostra nella vita dei credenti. Nel terzo capitolo Paolo esprime la passione che è per loro, espressa proprio nella gioia di saperli saldi nel Signore, e con un desiderio, ed è quello che conclude il capitolo 3, dice, versetti 12 e 13, il desiderio di vederli crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Passato, presente, futuro, ancora una volta. Il capitolo 4 si apre con il ripasso e sintetizza i concetti basilari della santificazione, sottolineando i vari motivi che abbiamo per progredire, per proseguire in questo capitolo, nella nostra vita. E nel capitolo prosegue appunto soffermandosi su alcuni aspetti della santificazione, approfondendo per esempio l'argomento di quelli che dormono e del ritorno di Gesù. L'ultima volta ci siamo soffermati proprio su questo e abbiamo visto come Paolo esorta a cambiare prospettiva, a guardare il futuro, a guardare alla meta per vivere bene il presente anche nei momenti di sofferenza, come abbiamo ricordato stamattina. E questo aspetto della speranza lo abbiamo reso visibile con il fiocchetto verde, non so se vi ricordate, e non so chi ce l'ha ancora appeso. Salteremo alcuni versetti adesso, alcuni versetti molto pratici, quindi facili anche da applicare alle nostre vite, e che alcuni di essi sono già stati anche affrontati da Adino e da Enrico. Adino quando ha parlato della profezia ed Enrico quando ha parlato della gioia qualche settimana fa. Inoltre non ci soffermiamo neanche sulla parte finale, sui saluti, che sono interessanti, ci danno anche uno sguardo storico, però non aggiunge nulla a quello che è il contenuto della lettera. E forse qualcuno si sta chiedendo, beh, allora cosa parliamo? Qualcuno dice, l'altra volta sei stato lungo, adesso finiamo così e siamo a posto. No, stamattina, come avrete intuito, si parla di santificazione. Abbiamo già dato qualche spunto e approfondiremo leggendo i versetti 22 e 23 del capitolo 5. E questi versetti racchiudono il senso della lettera. Scusate, versetti 23 e 24. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Come vedete, questi versetti trovano il parallelo in quelli che abbiamo letto poco fa al capitolo 3. Il concetto è lo stesso, però un attimo dopo, del capitolo 3 al capitolo 4, tanto per essere più chiari, perché Paolo ci tiene a queste cose, dice, versetto 3 del capitolo 4, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Allora c'è qualcosa che non va. Qui ha detto Dio santifica e lì dice vi santifichiate. E questi sono i due aspetti che dobbiamo mettere in equilibrio. Paolo, nella stessa lettera, a distanza di poco, dice: è Dio che vi santifica, e poi dice: ma voi vi dovete santificare. Vediamo che questi due aspetti devono convivere, cioè l'opera di Dio è un contributo personale del credente, ed è proprio su questo equilibrio che si gioca la partita tra legalismo e liberalismo. Sono due parole che abbiamo sentito spesso e che purtroppo vediamo e viviamo anche nelle nostre vite. Alcuni vedono la santificazione come una serie di regole e doveri. Si parlava, facevo un accenno, punce, alla realtà dei ragazzi che ci sono nelle chiese. Fai questo, non fare questo, vestiti così, ascolta questo tipo di musica, parla in questo modo. Altre invece vedono la santificazione come una serie di attività da fare, quindi più riunioni facciamo, più volantini diamo, più persone convertiamo, più siamo santi, più Dio sta lavorando nella nostra vita. Altri vedono invece la santificazione come una cosa facoltativa. Se ne ho voglia, sono libero di fare ciò che voglio, Dio non mi vuole obbligare, o mi sento ipocrita a fare qualcosa se non me la sento. Tutti quanti tendiamo a una di queste tendenze, di queste direzioni, ma tutte sono sbagliate. La santificazione non è fare qualcosa, non è la dimostrazione di essere credenti e non è facoltativa. Una persona una volta mi ha chiesto: ma perché dovrei crescere? Cosa avreste risposto voi? Scusa, non ho sentito. Perché il Signore ce lo dice. Altro? No, alzate la voce. Rimarrei un nano, sì. C'è una maturità da raggiungere. Perché è fisiologico. Io ne ho messi insieme, non è completo, ma qualche spunto veloce. Perché prima di tutto Dio lo merita per ciò che ha fatto. È una risposta d'amore. Dio lo desidera per noi, è la sua volontà. Facendolo onoriamo Dio, è lo scopo dell'uomo. Oggi abbiamo letto che Dio è Dio che opera, quindi è possibile, non è una cosa irraggiungibile. È possibile perché altri lo stanno facendo. Jessica stamattina ci ha parlato di Elizabeth. È un esempio della sua consacrazione, della sua vita con Dio. È il meglio per noi, qui sulla terra e per l'eternità. Dà un senso alla vita, dà soddisfazione. Vale la pena vivere in crescita. Questi sono alcuni aspetti che possiamo prendere dalle scritture e sono alcune risposte che abbiamo dato a questa persona che ce l'aveva chiesti. E quindi, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Questi versetti sono una preghiera di Paolo verso Dio, ma nello stesso tempo il suo desiderio verso i Tessalonicesi, e quindi un invito diretto, un'esortazione ai Tessalonicesi. L'opera di santificazione la compie Dio. Lo stesso Dio che ci ha dato pace, quella pace di cui parlava Gianfranco settimana scorsa. Non siamo più separati dalla santità di Dio. Prima di Gesù eravamo sotto la sua ira. Peccatori meritevoli di morte. Ma attraverso il sacrificio di Gesù siamo stati purificati, ci ha giustificati e ci ha dato un nuovo rapporto di pace con il Padre. Tutto questo è stato per grazia. Non lo abbiamo meritato, ma Dio lo ha fatto. Ora, il Dio che ha già fatto tutto questo, donandoci la vita, egli stesso continuerà a lavorare in noi per la santificazione, per fare un lavoro completo. E questo è un work in progress, è un lavoro in continuazione, è un lavoro che dura tutta la vita, ma il suo desiderio è che tutti possiamo raggiungere la statura di Cristo. Ma allora, perché se è un'opera di Dio, e se Dio è onnipotente, allora non siamo già tutti a immagine di Cristo? Perché se mi guardo continuo a vedere che continuo a peccare, continuo a cadere a volte nelle stesse cose, continuo a fare fatica a vivere come vorrei. Ed ecco che interviene il versetto del capitolo 4. Questa è la volontà di Dio che vi santificate. Ecco che incominciamo a mettere in equilibrio le cose. Bisogna mantenere un equilibrio tra questi aspetti. Dio cerca la collaborazione dell'uomo e soprattutto la sottomissione. Dio non opera dove noi non vogliamo o non lo lasciamo operare. Ci lascia questo tipo di libertà, ma sicuramente in questo modo non lo onoriamo, non facciamo la sua volontà. E questo atteggiamento del credente di sottomissione e ubbidienza ha un nome, l'ho già detto prima, consacrazione. È la mia volontà di lasciarmi modellare da Dio. È il mio desiderio, la mia disponibilità affinché Dio compia la sua opera di grazia in me. E Paolo in questa lettera l'ha dato i frutti della consacrazione dei credenti, li ha spronati a ricercarli ancora di più, a crescere, ha dato delle indicazioni pratiche su alcuni aspetti e in tutti gli ambiti della loro vita, però conclude con questi versetti. Ed è proprio per tenere equilibrio, per non rischiare né di cadere nel legalismo da un lato, né di cadere nel liberalismo dall'altra. Conclude la lettera sottolineando che l'opera è di Dio. Forse concettualmente facciamo fatica a capirlo, perché è qualcosa che esce dalla nostra testa, è qualcosa di più grande. Però forse con un esempio può renderci l'idea. È l'esempio che abbiamo anche visto qui, questa immagine. Noi siamo in viaggio sul mare, Dio ha dato la barca e la direzione, e Dio è il vento che gonfia la vela e sospinge la barca verso la meta, però noi dobbiamo preparare la vela per essere gonfiata. Praticamente è come dobbiamo tirare lo spinnaker per prendere tutto il vento a disposizione. Il viaggio è fatto da Dio. Il vento che porta avanti la barca, però la preparazione è fondamentale. E poi continua. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Come già sottolineato nella lettera, è tutto di noi che deve essere trasformato. Non possiamo lavorare a settori, non possiamo dire qui sì, qui no. Dio vuole l'intero essere nostro in trasformazione. E questo è il termine chiave. Quando Paolo qui divide spirito, anima e corpo, non sta facendo una divisione per creare confusione, ma proprio per dire non c'è divisione. Non possiamo dividere la nostra crescita. Siamo da conservare, da mantenere irreprensibili, e prima era stato aggiunto in santità, siamo stati resi puri dal sangue di Gesù. Però ancora manchiamo, ancora pecchiamo, ancora cadiamo, ma l'idea è che Gesù al suo ritorno ci possa guardare immacolati, possa vederci puliti, perfetti per accoglierlo. È un po' come se siamo dei giardinieri di un giardino reale, di un palazzo reale. Deve essere sempre in ordine e pronto per quando arriva il re. Ci ha dato questo incarico e ci ha dato gli strumenti per poterlo mantenere in questo modo. E che soddisfazione sarebbe vedere arrivare il re in un giardino bello, profumato, decorato, e vedere il re soddisfatto del lavoro fatto. Questa è forse la sensazione, l'emozione che dovrebbe guidare la santificazione. E questo è il desiderio di Dio per noi. La bellezza e il valore della santificazione si possono misurare solo con una prospettiva del futuro e ricordando il passato di quello che Gesù ha già fatto. Solo mantenendo questo equilibrio tra passato e futuro possiamo apprezzare e vivere correttamente quello che è il nostro presente e quindi attendere con gioia, con difficoltà anche a volte, il ritorno di Gesù. Questo è il significato del faro. Abbiamo una meta certa, una terra da raggiungere, ed è con questa visuale che possiamo continuare ad andare avanti nel nostro cammino. Alla venuta di Gesù ci sarà un momento di giudizio e poi ci sarà la glorificazione. Il giudizio sarà proprio come su come abbiamo tenuto il giardino, su come abbiamo preparato la vela, come abbiamo gestito la barca. Saremo nella terra della vita, saremo comunque glorificati, ma Gesù ci parla anche di premi. La nostra disponibilità a lasciare Dio operare sarà il metro di misura sul quale Gesù giudicherà la nostra vita. Non saremo più giudicati se siamo salvi o non salvi. Però Prima Corinzi ci ricorda anche che ci sarà un giudizio per i credenti e valuterà proprio su come noi abbiamo mantenuto il nostro giardino. Sapere che Gesù tornerà ci dovrebbe stimolare ancora di più a compiere un bel lavoro. Non è che dobbiamo stare lì a piangere, mamma mia, arriva Gesù. Anzi, fieri di poterlo servire, come diceva adesso Luca, ho trovato il posto dove posso lavorare per Dio. Dio mi ha dato un ambito. Mi piace questo, sono contento e lo voglio fare al meglio, nonostante i miei limiti, nonostante le difficoltà. Però questo è il senso. Gesù ritornerà e mi dirà, bravo, hai fatto un bel lavoro. Con tutti i tuoi limiti, ma ti ho dato la forza, le capacità per farlo. E la grazia di Dio quindi si manifesta nella santificazione, non soltanto nel momento della giustificazione, ma nel percorso, perché solo Dio può trasformarci realmente, ma chiede la nostra collaborazione, la nostra disponibilità per farlo. E Gesù al suo ritorno ci aprirà le porte della glorificazione, ma valuterà anche quanto è stato profondo il nostro impegno alla consacrazione. E c'è un ultimo aspetto da sottolineare. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Come è stato fedele nell'adempiere le promesse di Abramo ad Abramo? Sono passati dei secoli, ma Dio le ha mantenute. Come è stato fedele con Davide, visto che abbiamo parlato prima? Come è stato fedele con Israele? Così sarà fedele con noi che siamo suoi figli. Ha detto che sarà lui a compiere la sua opera e sarà così. Egli agisce. Con questa certezza la santificazione è possibile, è realizzabile nella nostra vita. E durante i corsi di mentoring che faccio insieme a Susi, facciamo nelle scuole succursali di eBay, vediamo fratelli e sorelle trasformati in pochi mesi in aspetti caratteriali sul quale stanno lottando da anni. E sottolineiamo sempre il fatto che è lo Spirito Santo che opera, che trasforma, che cambia le persone, ma anche che un buon metodo e una disciplina sono strumenti che Dio usa per poter fare questa trasformazione. E ringrazio Dio perché mi dà la possibilità di partecipare al suo lavoro, di vedere la sua opera di santificazione in fratelli e sorelle in un modo tangibile, ed è stimolante per me, perché mi rendo conto sempre di più che è possibile, che basta veramente un po' di disponibilità e disciplina e lasciare agire Dio. E questo è possibile. E potete approfondire questo argomento leggendo il libro di Susi, un attimo di pubblicità. Questo qui parla di che cos'è il mentoring, perché qualcuno dice, sto mento che? Allora, qui potete leggerlo, chiedete a Susi quando tornerà oppure chiedete a me. Ma potete chiedere a chi ha fatto la scuola biblica qui ad Asti e ha partecipato a questo percorso. E vorrei leggervi alcune righe di una mail di una studentessa che non conoscete, che sta lavorando sulla sua irascibilità. E dice, ora che sono passati alcuni mesi, le strategie sono diventate un'ottima abitudine e le trovo veramente utili. Una delle cose che mi ha aiutato maggiormente è stata la lettura del libro che ho scelto. Infatti, durante tutta la lettura, sentivo che l'autore stesse veramente parlando di me. Da quando ho iniziato questo percorso, sento di essere cambiata molto. Analizzo meglio le situazioni in cui mi trovo e cerco di trovare il modo migliore di affrontarle. Quello che ho realizzato in quest'ultimo periodo, come già accennato nella prima relazione, è che ci sono molte cose da modificare per assomigliare di più al nostro Signore. Spero quindi di continuare a ricercare la volontà di Dio per la mia vita, anche quando questo significa modificare il mio modo di pensare ed agire. Vedere questo mi dà gioia. Mi porta a lodare Dio e a chiedergli di lavorare ancora di più in me. Dio è fedele, vuole operare in noi e lo fa. Ed è fedele in questo, ed è la sua potenza che lavora. E quindi, riassumendo, cos'è la santificazione? È un percorso di trasformazione per diventare immagine di Cristo. Lo compie Dio, per la sua grazia, chiedendo la nostra disponibilità. E avviene durante la nostra vita, nell'attesa del ritorno di Cristo. Questa è la santificazione. E la consacrazione? È la disponibilità che diamo a Dio di lavorare in noi. Si manifesta nella ricerca della sua volontà, nella sottomissione e nell'ubbidienza. E oggi? Fedele è colui che vi chiama. Dio continua a chiamare e anche stamattina sta facendo due tipi di chiamate. La prima chiamata è per chi non è ancora giustificato, per chi non è ancora salito su questa barca. Ci sono persone che ancora aspettano o persone che fanno finta di nulla. È inutile prendersi in giro. Per quanto possiate comportarvi bene, per quanto cerchiate di vivere una vita dignitosa, siete ancora sull'isola sbagliata, quella della morte. E la buona notizia però è che Dio sta continuando a chiamare ed è pronto a perdonare, a salpare con te. E stamattina è possibile, Gesù ha già pagato per i peccati e vuole renderti puro davanti a Dio. Questa è la bella notizia. E perché attendere ancora? Nessuno può scegliere al posto nostro, al posto tuo. E tu sei responsabile verso te stesso. Non ci sono scusanti o giustificazioni. E per quello che mi riguarda, ma penso che possa valere per tanti di noi, è veramente bello essere in viaggio con Dio. E vale la pena. E sapere che mi attende una terra meravigliosa e dà un senso a tutto quello che faccio, dà un senso a quello che sono. Ed è questa che è meraviglioso della santificazione, della vita con Dio. C'è una seconda chiamata ed è alla consacrazione per essere santificati da Dio. E siamo partiti dalla giustificazione, davanti a noi ci aspetta la glorificazione. E queste prospettive ci devono accompagnare e quando prendiamo i simboli rientrano ancora in questo discorso. Ci ricordano la morte e la risurrezione di Cristo affinché egli venga. E abbiamo un faro che ci guida, abbiamo la barca e il timoniere giusto, abbiamo il vento che ci spinge nella direzione migliore. Cosa ci manca? Anche nella tempesta, e stamattina abbiamo nominato alcuni momenti di tempesta, quando le onde sono grandi, quando il faro non si vede, quando non ci orientiamo, comunque il faro rimane solido e la nave galleggia ed è in buone mani e va nella direzione giusta. E le difficoltà della vita a volte ci fanno perdere di vista il faro. Però il faro rimane lì e questa è la certezza che ci accompagna. Ed è con questa prospettiva che ci sono fratelli in Nigeria che muoiono. Ed è con questa prospettiva che ci sono fratelli e sorelle in Oriente che soffrono, che sono perseguitati e non stanno bene materialmente, non stanno bene emotivamente, ma sanno che sono sulla barca giusta e nella giusta direzione. Ed è con questa prospettiva che anche noi possiamo vivere in questo periodo di crisi economica, di crisi sociale, di crisi politica, dove non ha più un senso, dove forse ci sentiamo un po' fuori posto. Possiamo alzare la testa e vivere fieramente, sapendo che Dio si prende cura di noi e che queste prove possono, e che in queste prove possiamo gioire. Come dice Giacomo, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Ancora quest'ultima frase. E nella prova Dio lavora in noi per renderci completi, e per santificarci. Nelle difficoltà possiamo gioire sapendo questo. Non gioire della difficoltà, gioire sapendo che siamo in crescita. Elisabeth. Abbiamo detto che è stato un esempio, una prova difficile, come l'ha vissuta, cosa ha trasmesso, come è cresciuta e come è stata di stimolo per noi nonostante la sua morte. Non gioiamo della morte, gioiamo della vita che ha vissuto e dell'esempio che è stata per noi e anche del fatto che doveva morire in 3 mesi e Dio ce l'ha regalata per 5 anni. Una vita senza santificazione rende insoddisfatti e mancanti. Ci mette dei dubbi anche sulla partenza. A volte siamo concentrati sui problemi dell'oggi, quindi non ho la ragazza, vado male a scuola, il lavoro è in crisi, sono malato, il matrimonio è difficile, i figli mi fanno arrabbiare, non sono soddisfatto della mia vita. Dio ci richiama a guardare lontano, a guardare il faro. E questo porterà nuove prospettive alla vita di oggi. E non vuol dire che i problemi spariranno, miracolosamente, questo non è biblico, e lo sentiamo sulla nostra pelle, ma avremo nuove forze e speranze, nuove energie e una visione rinnovata su Dio. E questo può essere usato da Lui per farci crescere. A volte invece siamo sul mare calmo, una vita tranquilla, dove possiamo respirare bene, goderci il paesaggio, rilassarci. Ringraziamo Dio per questo, ma non impigriamoci. Anche questi periodi servono Dio per lavorare in noi. Abbiamo a disposizione tempo, soldi, capacità, pratiche, tranquillità mentale. Sfruttiamoli mettendo anche queste cose davanti a Dio, sottomettendole a Lui e consacrandoci a Lui completamente, anche in queste cose. E comprende la santificazione in questi aspetti, con questo equilibrio, allora possiamo sfuggire dalla morsa del legalismo e del liberalismo. Allora veramente saremo liberi e non dobbiamo più fare qualcosa o comportarci in un certo modo perché così dimostreremo di essere credenti. È proprio il contrario. Essendo consacrati, ricercando Dio nella nostra vita, con disponibilità a cambiare, a lasciarci trasformare da Dio, che il nostro modo di pensare, di agire, di parlare sarà trasformato ad immagine di Cristo, e saremo soddisfatti di questo lavoro. Il legalismo vuole imporci delle regole. La santificazione obbedisce a Dio, la fonte è il suo amore, ed è per grazia che siamo trasformati. Questa è una liberazione. Non dobbiamo più avere la pressione di raggiungere un livello. Il liberalismo vuole la libertà dalle regole, ma si allontana dalla sottomissione e dalla ricerca della volontà di Dio. La santificazione ci rende responsabili verso noi stessi e verso Dio. Ci ricorda che la grazia ricevuta con la croce è grazia e ci sprona a ricercarla ulteriormente per il nostro cammino di tutti i giorni, per piacere a Dio e per aspettare il ritorno di Gesù. Un credente senza santificazione non raggiunge lo scopo per il quale è stato creato, o salvato, se vogliamo anche dire così. Onorare Dio con la sua vita, in trasformazione, con ancora degli errori, ma in vista di diventare d'immagine di Cristo. È come guidare la Ferrari di Alonso in campagna. Non è stata progettata per quello, non ha senso. Ha un suo posto e è nel quel posto che viene sfruttata al massimo. Dio vuole compiere la sua opera in noi oggi. Ci chiama ancora a rinnovare la nostra disponibilità, ci chiama a una riconsacrazione e crediamo che Lui possa operare questo in noi. Crediamo che Dio è fedele alle sue promesse. Crediamo che al suo ritorno ci chiederà conto di come abbiamo gestito la barca e la vela. Il suo amore si è mostrato per grazia alla croce ed è pronto a rinnovarsi nella santificazione. Desideriamo viverlo? Siamo pronti a ricercarlo, ad ascoltarlo, a sottometterci e ad ubbidirgli? Allora, solo rispondendo a queste domande, stamattina possiamo anche rispondere in modo affermativo alla sua chiamata. E vi voglio lasciare due aspetti concreti. Un modo per preparare la vela è quello di passare del tempo con Dio, in preghiera, leggendo la Bibbia, meditando, passando del tempo coi fratelli. Questa è la base per coltivare l'atteggiamento giusto. È difficile vedere Dio operare in modo efficace e concreto senza questi aspetti. È inutile illudersi. Se volete qualche aiuto avete solo da chiedere. Ci sono anziani, diaconi, capicellula, fratelli maggiori, sorelle maggiori. Siete circondati, parlatene. Vi lascio anche un secondo aspetto, un'immagine stilizzata che potreste utilizzare per ricordare tutto il concetto della santificazione. Opera di Dio e consacrazione nostra. Non funziona l'immagine? Allora, provo a descrivervela. Immaginate di disegnare un 4. Ok? Fateci un sorriso sotto. Cosa sembra? Una barca. Disegnatevi questo 4 col sorriso da qualche parte. E magari vicino al fioco verde che avete in casa. Il fioco ci ricorda il ritorno di Cristo e con questa 4 sorridente avete un'immagine più completa di ciò che la lettera ai Tessalonicesi vuole insegnarci ancora oggi. E lasciamo qualche minuto a disposizione per esprimere questo desiderio di consacrazione. E, parlate con Dio, chiedete a Dio di operare, mettetevi a sua disposizione e Dio è fedele da portare avanti questa opera.